Addio alle armi. Adattamento radiofonico e regia di Marco Colli. Tredicesima puntata.
Cristo santo, che fame! Me ne sto disteso sul fondo del vagone accanto ai cannoni, sotto i teli, ed ho fame. Ho ancora la testa sulle spalle, ma non la posso usare per pensare, soltanto per ricordare. Ma non troppo.
Il treno che tornava dal fronte trasportava i cannoni e il sottotenente Frederick Henry. I vagoni andavano lentamente, clicchettando. Un po' di luce entrava attraverso i teli da cui filtrava la pioggia. Fred stava disteso sul fondo del vagone e provava a non pensare a Catherine.
Non posso ricordarmi di Catherine, ma non prima di essere sicuro di rivederla. Ho visto cos'è una ritirata. Un esercito andare indietro ed un altro avanzare. Ora vedo soltanto il vuoto. Ora sono fuori. Non ho più né la rabbia né altri impegni. Mi sono strappato le stellette della giubba. Ne ho abbastanza di guerra. Vorrei soltanto mangiare e smettere di pensare, ma non ci riesco. Che fine avrà fatto il cappellano? E Rinaldi e il maggiore? Non li rivedrò mai più. Smettere di pensare. Solo mangiare e bere. Andare a letto con Catherine.
Piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere...
29 ottobre 1917, ultime notizie. Continua l'offensiva austro-tedesca. L'imperatore Carlo dichiara: l'Italia, come già la Serbia, la Romania e la Russia, deve deporre le armi ed abbandonare l'intesa.
30 ottobre. Direttamente dal fronte, il comandante supremo, generale Cadorna, decide di ripiegare oltre il Piave.
1 novembre, l'esercito italiano abbandona il tagliamento e si attesta sulla riva destra del Piave.
La quarta armata salva dall'accerchiamento la seconda e la terza e si schiera sulla linea del Piave, a ridosso del Monte Grappa.
4 novembre, i reiterati e violenti assalti austriaci si infrangono contro la tenace, superba ed eroica resistenza italiana.
Noi del Piave, noi saremo fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave di gonfiare le sponde e come i fanti combatteranno le onde. Rosso nel sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero.
Dopo un lungo viaggio, finalmente Fred arrivò a Milano e balzò a terra mentre la locomotiva rallentava per entrare nella stazione centrale. Era mattina presto, prima che facesse chiaro. Attraversò i binari e scese nella strada. Entrò in una bottiglieria già aperta per prendere un caffè.
Buongiorno.
Buongiorno.
Desidera? Posso avere un caffè?
Vuoi un po' di grappa?
Offro io.
Cosa succede al fronte?
Non so niente del fronte.
Ti ho visto scendere dal muro. Sei sceso dal treno. Su, bevi e parla.
C'è una grande ritirata.
Ho letto i giornali. Ma come va? È finita?
Non credo.
Se sei nei guai, posso tenerti qui. Rimani qui con me, in casa mia. Ce ne stanno molti nei guai.
Non sono nei guai.
Sei straniero, strano. Ora è difficile lasciare il paese, ma non impossibile. Nel frattempo puoi stare qui finché vorrai. Se hai bisogno di documenti, posso procurarti quello che vuoi.
Ho i miei documenti. Senti, stamani devo andare. Semmai ritornerò.
Se parli a questo modo, non ritornerai. Allora lascia che ti dica una cosa. Non andare in giro con quella giubba. Si vede benissimo sulle maniche, dove c'erano le stellette. Attento a te. Qui alla stazione gira la polizia militare.
Quanto costano questi documenti?
Prezzo ragionevole. Ci metteremo d'accordo.
D'accordo. Quando ne avrò bisogno, tornerò. Per la grappa.
Non importa, quella la offro io. Ricordati, il prezzo è ragionevole.
Ecco, soldato, siamo arrivati.
Mi aspetti qui, torno subito.
Una carrozza portò Fred all'ospedale americano, dove l'aspettava una brutta sorpresa. Gliela comunicò il suo vecchio amico Remo, il portinaio, davanti ad un bicchiere di vermouth. Catherine era partita 2 giorni prima. Fortunatamente non era andata lontana. Si trovava a Stresa con la sua amica Miss Ferguson.
Ehi!
Con la stessa carrozza, Fred raggiunse poi Corso Magenta, dove alloggiava il suo amico Simmons, il tenore, reduce dal suo debutto alla Scala col nome d'arte di Enrico Del Credo. Un gran fiasco. Simmons, alle 2 del pomeriggio, stava dormendo. Lo accolse nella sua stanza ancora insonnolito.
Ti alzi spaventosamente presto, Henry.
Sono arrivato in treno stamattina presto. Sono in un pasticcio, Sim.
Oh, mi dispiace. Vuoi fumare, caro mio?
No, grazie.
Niente fumo. Vabbè. Se non ti dispiace, fumo io. Anch'io sono sempre nei pasticci. Ci riproverò al Lirico con Otello. Ma dimmi, cos'è questa storia della ritirata? Eri al fronte?
Come si fa per andare in Svizzera?
Tu? Gli italiani non ti faranno uscire dal paese. Sei un soldato, caro mio.
Sì, lo so. Ma gli svizzeri che cosa farebbero?
Ti mettono in un campo profughi. Oppure ti lasciano andare dove vuoi e dovrai ogni tanto presentarti o qualcosa del genere. È una questione di soldi. Ne hai?
Tutti quelli che mi ha spedito mio padre in un anno. Quasi 3.000 lire. Ho vissuto con lo stipendio di tenente.
Bravo. I soldi aiutano. Hai ancora il tuo passaporto? Guarda che non andrai lontano senza.
Sì, ho ancora il mio passaporto.
Bene, allora butta via la divisa che io ti rivestirò da capo a piedi. E poi via, subito nella vecchia Elvezia.
No, no, prima devo andare a Stresa.
Ah, perfetto. Buon punto di partenza. Non hai che da attraversare il lago a remi e sarai arrivato. Ah, vieni, caro mio, lasciati abbracciare.
Il governo Boselli agonizzava, cedendo il passo a quello di Vittorio Emanuele Orlando. Si parlava di sciopero militare, di commissioni d'inchiesta, di processi e di corte marziale. Cadorna, dopo gli sproloqui dei primi giorni, ritrattava in parte le infamanti accuse di tradimento da lui mosse ai suoi stessi soldati.
Bollettino di guerra del 31 ottobre 1917.
dal Comando Supremo del Regio Esercito. Il 29 e il 30 ottobre sono stati i giorni più terribili della ritirata, ma il valore delle truppe della Terza Armata e quello dei corpi ancora saldi dell'ala destra della Seconda Armata, nonché della Prima e Seconda Divisione di Cavalleria, che eroicamente si sono sacrificate fino all'ultimo uomo, hanno permesso di condurre l'esercito a salvarsi prima sulla riva destra del Tagliamento e poi oltre il Piave. Molto ha giovato la distruzione dei ponti dell'Isonzo e l'inondazione praticata nella pianura compresa tra l'Isonzo e il Carro a trattenere il nemico e ad impedire un efficace inseguimento.
In quelle difficili ore Fred, indossato dopo tanti mesi di divisa grigio-verde, l'elegante completo che gli aveva regalato Simmons, era arrivato a Stresa, al Grand Hotel des Îles Bohémiens. Seduto al bancone del bar, guardava al di là del finestrone un lungo lago deserto sotto la pioggia, i grandi alberghi chiusi, la cittadina deserta fuori stagione. Beveva cocktail martini, erano freschi, puliti, lo facevano sentire una persona civile. Per troppo tempo aveva mangiato e bevuto vino rosso, pane e formaggio, caffè cattivo e grappa. Sgranocchiava patate fritte e mandorle salate. Mario, il barman, una sua vecchia conoscenza, gli chiese della guerra.
Non parlarmi di guerra. La guerra è molto lontana. Ah, forse non c'è nessuna guerra. Non c'è nessuna guerra qui. Per me la guerra è finita. Vai ancora a pescare? Avevi una barchetta.
Ce l'ho ancora. Uno di questi giorni andiamo insieme a pescare all'Isola Bella, se le va. Mi scusi se le ho chiesto della guerra. Io sono stato in Abissinia e non ne parlo mai. Lo so cosa può essere la guerra.
La guerra è un vero schifo.
Mario se ne andò a cercare notizie su Catherine. Fred avrebbe voluto aprire il giornale appena comprato, ma non si decideva. Non voleva leggere cose sulla guerra. Stava andando a dimenticare la guerra. Aveva fatto una pace separata. Si sentiva solo. Faceva i conti con se stesso. Aveva fatto una pace separata. Fred ritrovò Catherine quella sera in un alberghetto vicino alla stazione. Stava cenando con la Ferguson. Quando lo vide, le si illuminò il viso e saltò in piedi. Era troppo felice per crederlo.
Sei tu? Oddio, non posso crederlo!
Cara, ciao, sono venuto a prenderti. Posso sedermi?
Sì.
Non mi rallegra affatto vederti, Fred. So il guaio in cui hai cacciato questa ragazza.
Nessuno mi ha messo in un guaio, Fergie. I guai me li trovo da me.
Non lo posso soffrire. Ti ha rovinato coi suoi trucchi subdoli. È andato a letto con te tutta l'estate.
Oh.
L'hai messa incinta ed ora, sono sicura, te ne sguscerai via.
Sgusceremo via tutti e due, Fergie. Non è vero, Catherine?
Ci puoi contare. Ci puoi contare, Fred. Fergie.
Basta. È terribile. Sono irragionevole, lo so. Lo so, lo so. Non badate a me. Andate via subito.
No, non ti lascerò sola se vuoi che rimanga. Ma tu non fare così, te ne prego.
Andate via. Vattene via con lui. L'odio. Va via. Via. Via.
Quella notte all'albergo, fuori dalla finestra, la pioggia che cadeva e nella stanza luce e dolcezza e allegria. Fred e Catherine si addormentavano quando erano stanchi e se si svegliava uno, si svegliava anche l'altro. Così non erano più soli e potevano parlarsi nel buio.
Ma non ti arrestano se ti prendono senza uniforme?
Probabilmente mi fucilano.
Allora non bisogna star qui. Andiamo via da questo paese.
Avevo pensato a qualcosa del genere.
Andiamo via. Caro, Non dobbiamo correre rischi stupidi.
Dove andiamo?
Andremo dove vuoi. Ma per favore, trova un posto per andar via subito.
La Svizzera è in fondo al lago. Si potrebbe andare lì?
Sarà magnifico, caro. Andiamo via subito.
Va bene.
Addio alle armi. Sceneggiato radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti. Narratore Elia Shilton. Fred Dario Sansalone. Catherine Cinzia Spanò. Mario Luca Maciacchini. Simmons Davide Garbolino. Cadorna Claudio Moneta. Ferguson Anaì Traversi. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Assistente alla regia Sara Flat. Regia di Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.